Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Davide Fersini e buongiorno ai nostri ascoltatori. Io sono un po'... sono giù di morale stamattina.
Perché? Cosa è successo?
E perché io non mangio troppa frutta e verdura, non dormo a sufficienza, non fumo, quello non fumo, non fumo. E qualche volta gli alcolici, mi prendo cura di varie patologie, insomma, però questo articolo di cui parliamo oggi non mi ci ritrovo proprio. New York Times, di cui ho grande stima, oggi veramente non mi ci ritrovo.
Devo dire che hai lanciato la puntata in medias res, come dire, forse siano sicuri i nostri ascoltatori, non è Medicina Oggi il programma o qualche altro programma di medicina di cui sono affollate le reti radiofoniche e televisive. No, stiamo parlando di Voi che sapete. Ma allora, dunque, partiamo dall'inizio. Un articolo del New York Times riassume gli studi sulla longevità umana e elenca sette regole fondamentali da rispettare se si vuole allungare la propria vita e viverla bene. Tra questi sette punti, che sono quelli che hai elencato tu sostanzialmente, poi adesso li rivedremo in ordine, non figura né la pratica di attività culturali, né l'ascolto o l'esecuzione della musica, e allora noi ci siamo un po' risentiti, diciamoci la verità. Perché
vogliamo un decalogo.
Vogliamo sapere chi ha detto che la musica non allunghi la vita, perché noi sapevamo il contrario, però magari ci sbagliamo, insomma. Quindi un po' come queste cose qui hanno un po' il sapore dell'astrologia, no? Perché uno può dire all'inizio dell'anno, a settembre succede, poi vallo a verificare alla fine dell'anno che le previsioni erano corrette. Quindi, però, per capire quanta veridicità e quanto invece la musica possa far bene a tutti noi, abbiamo chiamato due eminenze.
Dunque, la prima è la nostra cara amica di Rete 2, nonché autorevolissima critica musicale del Sole 24 Ore, Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi, buongiorno.
E insieme a lei il professor Riccardo Zoia, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Milano, nonché ordinario dell'Università Statale di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Io direi di partire dal professore.
Sì, qualche cosa di medico forse lui ce
forse bisogna iniziare a dirlo. Intanto, professore, lei ha avuto modo di leggere l'articolo e vorrei capire proprio da un punto di vista scientifico quanto siano fondati questi riassunti che sono stati fatti dai colleghi del New York Times.
Allora, è evidente che ogni tanto si fa una specie di sintesi di quelle che sono le evidenze del momento sotto il profilo scientifico. E in questo articolo che io ho letto con interesse si segnalano tutte le condizioni che hanno visto degli studi analizzati con criterio naturalmente meta-analitico, quindi vedendo una quota di studi che hanno lavorato sullo stesso tipo di problema, per verificare quali siano le condizioni che sono preventive o comunque che sono di sostegno a delle migliori condizioni fisiologiche nella persona umana. Questi sette punti che vengono indicati in questo articolo sono sostanzialmente una sintesi di quelle che sono le conoscenze del momento e che sono dotate di un'evidenza scientifica, cioè di un calcolo probabilistico di influire sulla biologia dell'uomo in una maniera funzionale. Ecco, è evidente che si tratta anche qui di una scelta, perché sono dati che sono naturalmente stati identificati con riferimento alle più popolari, più diffuse e più ampie situazioni che interessano la patologia umana in Occidente, ecco. Ma naturalmente non sono certamente da considerarsi degli aspetti esclusivi, ecco, dal punto di vista tecnico.
Cioè, in pratica, questi meta-studi, queste meta-analisi hanno considerato un campo vasto di appunto approfondimenti e studi, e li hanno riassunti cercando di restare il più larghi possibili, ma questo ovviamente sempre stiamo parlando dell'Occidente. E a mio avviso, professore, non so, lei forse può anche smentirmi, c'è molta America in questo modo di vedere il mondo. Cioè, noi, mi sembra, europei di frutta e verdura ne mangiamo abbastanza, forse sono dall'altra parte dell'oceano che non si regolano da quel punto di vista, facciamo anche abbastanza moto, noi in Svizzera in particolare, anche per le condizioni del nostro territorio. Professore, che cosa ne pensa di questo tema?
Condivido totalmente il fatto che la maggior parte parte dei contributi scientifici della letteratura internazionale derivano tutti da contenuti che sono editorialmente anglosassoni, ecco, dove la ricerca ha certamente un importante sviluppo, ma dove convergono anche tutti gli studi fondamentali che derivano da tutte le altre realtà, perché il prestigio delle riviste che pubblicano dati scientifici, e che è naturalmente un elemento di sostegno per i ricercatori e per gli scienziati, è sostanzialmente legato a quale tipo di rivista è quella che accetta dopo tutte le valutazioni critiche, e questo è certamente in questo momento nel mondo un importantissimo monopolio, oserei dire quasi, della cultura anglosassone e della cultura statunitense. È evidente che questo influenza moltissimo le situazioni dal punto di vista anche dell'impostazione della ricerca e poi dei criteri con i quali questa ricerca viene attuata, che sono criteri scientifici indubbiamente oggettivi, che però, come giustamente ha sottolineato lei, molto spesso non vanno a considerare una serie di aspetti che, diciamo pure così, vanno un po' oltre la materialità delle acquisizioni, la materialità e la scientificità delle acquisizioni in termini puramente fisiopatologici e fisiologici, ecco.
Carla Moreni, io immagino che quando tu hai scorso le righe di questo articolo sei sobbalzata un poco, quasi con sdegno, dice: è la musica, dove l'hanno messa questi americani?
Eh sì, esatto, infatti alle 7 regole per la longevità io ho subito contrapposto 7 musicisti, artisti, diciamo, del nostro tempo, assai longevi, che mi sembra dalla loro biografia non rispettino alla lettera questi dettami. E allora li voglio smentire sul fatto, per dire, facciamo un nome. Musicisti in attività, perché poi sì, uno può dire: vabbè, musicisti, però si mettono lì a Casa Verdi, è pieno di novantenni, centenari, però non li teniamo in conto. Però Verdi aveva fatto una casa di riposo prevedendo che i musicisti sarebbero diventati anziani, perché sennò avrebbe fatto un asilo infantile, giusto? Allora, ecco i miei 7, ve li sottopongo. Allora, più o meno stiamo range giovane a, aspettate, vediamo un po', il più giovane ne ha 83, ed è Riccardo Muti, che è in compagnia con Marta Argerich, la nostra Martita, che suona sempre come un diavolo. L'ho appena sentita in video da Berlino, ha fatto il mondo di Beethoven e poi ha fatto un bis con Barenboim, perché per l'appunto Barenboim la dirigeva.
Che possiamo garantire che non fa una vita sana,
no, cioè proprio, tutt'altro.
Documentata dai nostri occhi.
Esatto, non dorme, non mi sembra che faccia ginnastica.
Mangia delle porcherie terribili.
Esatto, ed era a Berlino in coppia con Daniel Barenboim, che sappiamo tutti malato, sì, ma che nonostante la malattia, a 82 anni, continua a dirigere. Cioè, in qualche modo la musica diventa, non dico un antidoto, però una ragione per restare in vita. E il nostro quarto è Pollini, anche lui 82. Poi siamo con uno che gioca sull'età, perché è un cantante, è un tenore, e adesso gioca a fare anche il baritono, però, e quindi gioca un po' con tutto, ed è il nostro Placido Domingo, che all'anagrafe dovrebbe essere anche lui del 41, quindi 83 anni, ma in realtà adesso anche Wikipedia dice che è del 36, quindi vuol dire che di anni ne ha 88 il nostro grande Placidone, che quest'estate canterà ancora all'Arena, canterà ancora Baden-Baden, in maggio festeggia 50 anni di Salisburgo e il prossimo 4 aprile, incrociamo le dita, sarà a Parigi a cantare Nabucco. Ma andiamo oltre, perché noi non ci accontentiamo di questi, vogliamo i più vecchi, più vecchi, più vecchi. E allora... Sì. Abbiamo, non è un cantante, non è un direttore, ma un regista di una lucidità esemplare, è Pierluigi Pizzi, 94 anni prossimi. E abbiamo sul podio il decano di tutti, Herbert Blomstedt, classe 1927. Vi lascio calcolare quanti anni compirà l'11 luglio. Thank you.
Orsino nella Lucrezia Borgia che ci insegna il segreto per essere felici, non per vivere a lungo però, e dice non curiamo l'incerto domani se quest'oggi ci è dato godere. La voce di Marilyn Horn accompagnata dalla National Philharmonic Orchestra diretta da Richard Bonig. L'opera però nasconde anche dei segreti, no? Opere minori che pochi conoscono, che insomma non sono così semplici da approcciare, tipo il caso Macropoulos. Ora, in quell'opera di Leos Janácek, grande compositore, si racconta la storia di questa signora Macropoulos che ha ereditato dal marito un filtro per la lunga vita, la vita interminabile, e non riesce a morire. E tutta l'opera sostanzialmente racconta di quanto sia difficile vivere a lungo e quanto alle volte questa signora desideri, non è un'opera comica tutt'altro, ma desideri, come dire, estinguersi definitivamente. Allora, dunque, la domanda potrebbe essere per entrambi, però intanto, visto che Carla Moreni ci ha fatto l'elenco gerontologico, direi di continuare con lei e chiederle quali sono gli esiti effettivi però di questa longevità, cioè resistono bene alla prova degli anni questi appunto vegliardi, possiamo chiamarli così, scusate il termine.
Ma direi proprio di sì, mediamente assolutamente sì, e probabilmente il segreto sta, è duplice, perché da un lato la musica ti obbliga a una disciplina, che non è quella della ginnastica, del mangio la spremuta d'arancia, faccio 10.000 passi al giorno, ma è quella di esercitare una tecnica in una maniera ordinata, disciplinata e costante, perché non puoi essere musicista se in qualche modo non sei monaco dentro, quindi hai determinate, poi c'è chi suona di notte dalle 2 alle 4 come Marta e c'è chi probabilmente fa gli esercizi in maniera più metodica e nel chiuso di casa sua come Maurizio Boldini. Però c'è questo senso della disciplina che credo sia un segreto, almeno così insegnavano i monaci, per prolungare a lungo le facoltà non solo fisiche ma cerebrali, e quindi essere attivi, veri nel mondo della musica. Ma poi l'altro elemento che rende vivi questi grandi vegliardi è la loro eloquenza nel nostro tempo, cioè noi li andiamo ancora a sentire, a intervistare. I musicisti, quando c'è un anziano sul podio, lo trattano con grande reverenza, e non è solo il fatto perché lo vedono magari un po' tremolante, un po' incerto quando sale i fatidici gradini, non saltella, magari anche il gesto si è fatto più misurato, ma perché l'anziano musicista ha dei segreti da raccontarci, ha una storia da raccontarci, e in qualche modo gestisce in una maniera più profonda la grande arcata del tempo della musica.
Bellissima questa immagine, Carla. Professor Zoia, la musica è elisir di lunga vita, quindi lo sapevamo già, ma con quello che ci diceva Carla Moreni possiamo fare alcune considerazioni anche di carattere scientifico. Musica non solo che aiuta i filari di vite a fare l'uva migliore, non solo le mucche a fare più latte, ma anche l'uomo a vivere più a lungo e meglio soprattutto.
Certamente. Ecco, adesso prima parlavamo dei 7 punti identificati da New York Times che sono evidenze di una parte della letteratura scientifica, però io volevo rifarmi anche a quello che stava dicendo la dottoressa Moreni. Lo studio scientifico dell'influenza della musica sulle funzioni fisiologiche e anche per le finalità terapeutiche, quindi per rendere migliore un andamento patologico, sono degli studi che sono veramente molto ampi e diffusi, e che hanno raggiunto anche delle evidenze. Adesso si faceva riferimento alla vita monastica e all'influenza della musica nella vita monastica. Ecco, recentemente anche io, parlando a una sede internazionale, ho citato degli studi che sono stati fatti anche in relazione a documenti storici analizzati in modo scientifico, nei quali si sono identificati con precisione quali fossero gli aspetti di carattere scientificamente influente sulla vita delle persone che tutti i giorni si dedicano, per esempio, all'esecuzione del canto gregoriano come, come, come preghiera. E Convents at Home, uno studio del 2005 di Arias, che ha fatto un'analisi di tutta la documentazione medica scientificamente evidente e anche storicamente, è uno studio pubblicato su una rivista internazionale importante di medicina, nella quale si fanno appunto dei riferimenti precisi a questo tipo di influenze positive. Non solo, perché abbiamo una serie di studi che, come voi ben sapete, sono indirizzati al concetto di terapia della musica su tutte le situazioni di demenza, di stress, di qualità della vita, nelle terapie oncologiche anche, no? Nelle, nelle situazioni afasiche, tutte basate sulla influenza della musica che agisce sulla plasticità del cervello, cioè sulla capacità delle nostre cellule cerebrali di cambiare a secondo degli stimoli che ci sono all'esterno. E la musica qui ha un valore centralissimo da tutti i punti di vista. E tanto per essere sintetici, io ricordo un'intervista del maestro Abbado, di Claudio Abbado, del quale due giorni fa abbiamo celebrato il decennale della scomparsa, nel quale io ricordo aveva centrato perfettamente questi aspetti che erano anche scientifici, e ci avevo riflettuto dicendo che la musica era necessaria alla vita, che poteva cambiarla, migliorarla, in alcuni casi addirittura salvarla. E io ero totalmente d'accordo, perché quello incideva in modo diretto su quelle che erano le caratteristiche anche degli risultati di quello che scientificamente andiamo sempre di più approfondendo in ambito medico, e non ci sono dubbi su questo. Poi.
Diecimila anni al nostro imperatore, beh, 10.000 anni ce li auguriamo tutti, e l'anno Puccini tra l'altro, quindi un po' di Turandot ci stava bene. Ovviamente questo era il coro della Radio Bavarese diretta da, l'Orchestra e Coro del Teatro dell'Opera di Roma diretti da Erich Leinsdorf. Professore, l'abbiamo interrotta e Puccini comunque si scusa anche lui con lei, ma io volevo...
Noi che ci scusiamo con Puccini.
Però un elemento interessante, sappiamo degli studi e dell'influenza della musica sulla psiche, questo è ampiamente testimoniato. Si lega spesso la longevità del corpo umano a i mitocondri, questo è elemento mitologico appunto del... C'è un'influenza che lei ci possa raccontare, quindi l'elemento più fisiologico del nostro corpo, della musica su questo elemento?
Sì, allora, come ribadisco, il principio fondamentale del quale siamo ormai certi è l'influenza sulla plasticità cerebrale, cioè il fatto che degli stimoli esterni, che siano percepiti in una maniera che può andare dalla più semplice occasionalità fino a una maniera più strutturata, siano in grado di modificare, cioè di cambiare proprio le relazioni tra le cellule e quindi di far recuperare una serie di funzioni che sono delle funzioni indubbiamente magari alterate da situazioni patologiche. Stiamo facendo e ci sono degli studi, io non personalmente perché è un settore che evade direttamente dalla mia competenza tecnica, però ci sono degli studi che io seguo con grande interesse che vanno a verificare, per esempio, l'influenza della musica nelle situazioni di demenza, che sono in grado di recuperare delle situazioni di memoria che lentamente vengono ad essere progressivamente riaffacciate nel campo di coscienza attraverso la stimolazione musicale. Cosa fondamentale da tutti i punti di vista, perché ti dà la dimostrazione di quanto è il potere della musica dal punto di vista proprio della stimolazione e anche del successo che può raggiungere dal punto di vista tecnico. È evidente, e questa qui è una cosa molto importante, che anche il criterio con il quale si ascolta è un criterio che naturalmente funge da fattore favorente, per cui ogni tanto io ricordo l'introduzione della sociologia della musica di Adorno, no? Che quelle 12 lezioni fatte a Francoforte, nelle quali a un certo punto c'è una specie di classificazione dell'ascoltatore, no? Che parte dallo ascoltatore occasionale fino all'ascoltatore strutturale. Ed è evidente che tutti noi che abbiamo delle competenze musicali e che viviamo anche la musica, capiamo perfettamente quali siano le diversità di stimolo di un ascolto strutturato, di un ascolto consapevole rispetto a una situazione di approccio semplicemente fisiologico a una marea di suoni, no? Ed è per questo che si sottolinea ulteriormente l'importanza dell'educazione musicale, cioè dell'educazione anche all'ascolto, perché diventa una risorsa, è una risorsa fondamentale per l'individuo. Avere la capacità di ascoltare, cioè di avere un approccio più maturo al problema dell'ascolto, cosa che nella nostra attuale organizzazione sociale francamente è ampiamente trascurata, ecco, avere questa educazione all'ascolto diventa una risorsa in più, anche da un punto di vista della qualità della vita e anche della longevità, in fondo della motivazione al vivere. Perché la cosa fondamentale è questa, non è il problema di vivere biologicamente, il problema è come si vive, e questo è l'elemento chiave, perché è, direi, uno dei punti centrali di quello che dovrebbe essere l'impegno sociale, che in questo momento di grande crisi è un momento trascurato, cioè qualità della vita, capacità di cogliere tutte le possibilità che la nostra fisiologia ci dona per poter vivere nel migliore dei modi.
Interessantissime parole, soprattutto perché questo ci riporta anche a quello che dicevo sul caso Macropoulos. Il problema della longevità è anche quello di come si arriva. Quando la vita si allunga troppo, poi in effetti non è sempre un bene, spesso è anzi il contrario. I casi citati da Carla Moreni sono casi felicissimi, fortunatissimi, potremmo dire. Carla Moreni, in qualche modo, è quello che si diceva, no? Cioè il musicista, e il professore ce lo conferma, che ha una qualità di ascolto evidentemente e di analisi e di essere nella musica differente da chi si limita ad ascoltarne, forse ne trae più giovamento. Cosa ne pensi?
Esatto, concordo, ma le parole del professor Gioia mi hanno colpito interamente e in un minuscolo dettaglio. Credo che Giovanni Conti avrà avuto la mia stessa emozione. Dobbiamo subito scrivere al New York Times, cantare il gregoriano.
Intanto ci disabboniamo.
No, continuiamo a leggere che ci piace. Ma Giovanni Conti, cantare il gregoriano allunga la vita, ha detto il professor Gioia. Tutti a cantare gregoriano, tutti ogni mattina, altro che fare le corse che poi uno si sloga la caviglia e rimane paralizzato. Cantare il gregoriano far bene. Ma al di là della battuta, che poi in realtà non è solo una battuta, perché cantare il gregoriano e ascoltare naturalmente è davvero una dimensione spirituale profondissima che ha in qualche modo a che fare con la meditazione, l'ascesi, ma qui il discorso si amplierebbe troppo. Io credo che il segreto della musica, tra le varie arti, perché uno potrebbe dire la musica è bella, quindi allunga la vita perché è bella, ci sono tante cose belle, godiamo della bellezza e così vivremo a lungo. Ma la musica non è solo bella, la musica si nutre di un ingrediente fondamentale, che forse è l'argomento di cui noi stiamo parlando oggi, che è il tempo. La musica continua a interfacciarsi in maniera necessaria, essenziale, imprescindibile con il tempo. Non c'è musica senza tempo, e il tempo fa la musica. Per cui probabilmente ascoltando, praticando, nutrendoci di musica, noi arricchiamo il nostro tempo. Questo non so, dovrei scriverlo ad Adorno per avere una certezza di questa mia banale considerazione filosofica, però credo che alla fine la musica non sia solo bella, non sia solo complessa, non sia solo sfaccettata, eterogenea, portata avanti da mille personalità, ma abbia questo denominatore comune, appunto, dal mitico gregoriano fino, se volete, a Nono, al Prometeo di Nono che tra qualche giorno sentiremo a Venezia, si misura con l'elemento temporale.
E con queste parole noi siamo arrivati praticamente in fondo. Peraltro bisognerebbe anche ricordare che in questo articolo non è solo la musica a essere esclusa, è proprio la cultura a essere esclusa, tout court, cioè non, nessuna attività culturale viene presa in considerazione come elemento che allunga la vita. C'è molto da riflettere, noi abbiamo fatto la nostra parte per quel che ci riguarda, esatto. Lasciamo agli altri le considerazioni. Ringraziamo infinitamente i nostri ospiti.
A partire da Carla Moreni, grazie di essere stata con noi, ti ritroveremo presto.
Grazie a voi volentieri.
E grazie infinite davvero per il suo sapere al professor Riccardo Zoia. Grazie.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
E ci lasciamo sulla ricetta dello speziale nel campanello dello speziale, ovviamente.
Semi freddi ente di Marte. Del cadelle zitone che sanilla si marrubba del tabacco di Macumba di un camara dalla macca legno quazio della lacca aggiungete 80 rane 20 fame americane fruta secca e dragonaria e retinto serpentario manne medica castoro la schiattura di finoro e poi le armi tritolate che mi apprezzo sono date erba spugna polmonaria il centro di un capripodio il pintu che ti fornirò la secchia polipodio
rosiste
polipodio
rosiste
polipodio il rastio tutto al pitrice con la carricella sbarra con il brillo la gallega la veronica la statice la serina la immagine col mazzo della tuga che mollifica che siuga malvadisca malvarro la scattura serpentaria metti pavo tanta rana ruta secca dragonaria si va a rubaca serilla c'è la lacca legno passo del rubugno polonaria ma non fare una riporto la veronica lo spargano la veronica la tuga per tornare con il foglio che non limita la scattura per avere di corno io domani a mezzogiorno tutto prendere no.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.